Questa mattina, con l'aiuto del Signore, vi porterò delle riflessioni che mi hanno accompagnato per tutta la settimana. E posso dire che il Signore mi ha messo davanti a due imperativi che ho sfruttato per dare il titolo a questa riflessione, e questi due imperativi sono fermati e considera. In apparenza, in superficialità, può sembrare strano che un figlio di Dio si fermi. Noi sappiamo che siamo salvati per servire in ogni luogo, in ogni circostanza. Abbiamo delle testimonianze precise. Il Signore Gesù, momenti di riposo, ne aveva veramente pochissimi. E anche la testimonianza dell'Apostolo Paolo, appena convertito, si è messo subito a predicare nella sinagoga e a insegnare che Gesù è il Figlio di Dio. Eppure ci sono delle circostanze in cui ci dobbiamo fermare. Per esempio, il nostro peccato, i nostri peccati, sono una battuta d'arresto nel nostro cammino spirituale. Quindi ci fermiamo, abbiamo bisogno di confessare e abbandonare il peccato davanti a Dio per poter poi ricominciare. A volte ci dobbiamo fermare perché è capitata una prova e in quel momento siamo sotto esame direttamente dal Signore, perché noi sappiamo che le prove sono permesse da Dio. In altre circostanze invece ci fermiamo perché il Signore in quel momento sta rispondendo a una precisa preghiera e vuole che facciamo delle considerazioni. E quest'ultimo caso è quello proprio che mi è successo. Sabato 8 agosto, due giorni prima della nascita di mio figlio, mi coricai che, rivolgendomi a Dio in preghiera e facendogli una precisa richiesta, quella di apprezzare sempre di più la salvezza che ho ottenuto e che abbiamo ottenuto in Cristo e manifestare di conseguenza una crescente e costante adorazione. Mi addormentai con l'assoluta certezza di una risposta, ma mai e poi mai mi sarei aspettato la risposta in una data circostanza, perché il Signore mi ha risposto proprio mentre ero in sala parto con mia moglie. E quando Dio risponde, tu non puoi dire: Signore, mi sta nascendo mio figlio, aspetta un attimo, poi ne riparliamo. No. Quando parla Dio, possiamo fare come ha fatto Samuele: parla che il tuo servo ascolta. E il Signore in quel momento, attraverso quel momento molto delicato, specialmente per mia moglie, ha risposto a quella preghiera e mi ha detto: guarda cosa sta succedendo e considera il privilegio che hai in me. E vedere questa creatura appena nata, ho constatato la straordinaria bellezza di appartenere a Dio e considerare anche che in un certo senso spiritualmente noi siamo partoriti da Dio. Quando si parla di parto, spesso, quando si parla tra di noi, spesso ricordiamo le parole di Genesi capitolo 3 versetto 16, quando Adamo ed Eva hanno commesso peccato, prima di essere cacciati dall'Eden, ognuno di loro ha ricevuto un preciso giudizio. E noi sappiamo cosa è stato detto alla donna. Non è stato soltanto detto: con dolore partorirai i figli, ma è stato detto: moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Quindi non soltanto il parto, ma la gravidanza stessa è considerato un dolore, addirittura una pena. Certamente, come uomini, non possiamo capire che razza di dolore sia. Il dolore già di per sé è molto soggettivo, varia di persona a persona. Per una donna certamente è un momento molto delicato, ma al tempo stesso sappiamo che è un dolore che solo il peccato ha potuto produrre. Questo dolore, questa pena, sono la conseguenza del peccato. Ma senza restare soltanto sul termine fisico, materiale, è il Signore stesso che attraverso i suoi profeti usava questo avvenimento, tanto straordinario quanto sofferente, per dare degli insegnamenti spirituali, per enfatizzare che l'uomo naturale è separato da Dio e ha bisogno di una riconciliazione. Venite con me nel libro del profeta Geremia, al capitolo 4. Geremia capitolo 4, inizieremo leggendo i primi due versetti. Noi conosciamo Geremia cosa è andato incontro per annunciare gli oracoli di Dio, sappiamo quanta violenza anche gli è stata fatta per il fatto che diceva la verità, e la verità non fa bene all'uomo naturale. Geremia capitolo 4, versetti 1 e 2. Israele, se tu torni, dice il Signore, se tu torni da me, se togli dalla mia presenza le tue abominazioni, se non vai più vagando qua e là, se giuri per il Signore che vive con verità, con rettitudine, con giustizia, allora le nazioni saranno benedette in Lui e in Lui si glorieranno. È straordinario notare che l'Eterno dà sempre un avvertimento prima di dar luogo ai suoi giudizi. Perché se c'è ravvedimento, questi giudizi non partono, non hanno luogo. Ovviamente l'Eterno, il creatore dei cieli e della terra, alle sue creature pone delle condizioni, ed è giusto che le ponga. Lui è il creatore, noi le creature. Comincia dicendo, e lo enfatizza per ben due volte, se tu torni. Il primo se tu torni non ha altri complementi collegati, vuole richiamare l'attenzione. Le persone che stanno intorno a noi molto difficilmente si guardano indietro, vogliono andare avanti per la loro strada e la loro strada esclude Dio. Se invece c'è qualcuno che incomincia a voltarsi indietro, quello è il momento in cui bisogna specificare da chi bisogna tornare. Personalmente, nell'esperienza del Banco Libri, ho potuto notare come i contatti a Legnano nascevano quando una persona cominciava a parlare di quello che ha fatto prima e non di quello che era in quel momento. E sono nate delle piacevoli conversazioni. Se tu torni da me, il tornare al Signore. Cosa presuppone questo tornare al Signore? Così come siamo naturalmente, non possiamo accedere alla presenza di Dio. Per natura, noi eravamo figli di ira e nella nostra precedente situazione non potevamo andare al Signore così come ci pareva e piaceva. Ecco perché è Dio che deve dire se togli dalla mia presenza le tue abominazioni. Quando andiamo alla presenza di Dio, la condanna del peccato è stata riversata in Cristo Gesù e grazie a questo sacrificio ora noi possiamo avere la piena libertà ad accostarci. Ma se c'è un peccato inconfessato, noi non stiamo agendo secondo la volontà di Dio. Dobbiamo togliere quel peccato. Tornare a Dio e togliere dalla sua presenza i nostri peccati significa anche non vagare un po' qua e un po' là. Quante persone intorno a noi pensano di poter trovare Dio un po' ovunque e loro si danno alla religione, alle opere, al sociale, però non trovano il Dio della Scrittura, non trovano l'unico e vero Dio. E allora cosa fanno? Vagano qua e là. Perché? Perché si appoggiano solo ed esclusivamente sul proprio discernimento personale. E il proprio discernimento personale li porterà inevitabilmente alla delusione. Qui il Signore ha dato un avvertimento, perché stava per arrivare Babilonia in Israele, e noi sappiamo cosa è successo con Nabucodonosor. Ora leggiamo il versetto 31, sempre di questo capitolo 4, e il versetto 1 del capitolo 5. Qui il Signore annuncia il giudizio e fa una metafora veramente molto interessante. Odo infatti dei gridi, come di donna che è nei dolori, un'angoscia come quella di donna nel suo primo parto, è la voce della figlia di Sion che sospira, ansimando e stende le mani, ahi, me misera, perché io vengo meno davanti agli uccisori. Andate per le vie di Gerusalemme, guardate, informatevi, cercate per le sue piazze se vi trovate un uomo, se ve n'è uno solo che pratichi la giustizia, che cerchi la fedeltà, e io le perdonerò. Guardate questo contesto. Angoscia, affanno, addirittura morte, perché si parla di uccisori nel versetto 31. Tutto condizionato a che cosa? A una giustizia e a una fedeltà che non c'è nell'uomo. Mi ha fatto molto riflettere l'espressione angoscia come quella di donna nel suo primo parto. Ora, io, come penso ognuno di voi, ha delle testimonianze di donne che hanno più sofferto il secondo parto invece del primo. E allora io mi sono veramente chiesto perché deve dire primo parto. Primo, non tanto per il dolore fisico, quanto per il timore, per la paura del dolore a cui si va incontro. Con un secondo parto ci sarà anche più dolore, ma c'è già l'esperienza. Nel primo parto ci sono delle implicazioni psicologiche e morali più forti. C'è un aspetto anche interiore, c'è l'aspetto della nostra anima che entra in gioco. Ed viene tutto ricondotto alla presenza del peccato. E la situazione diventa ancora più tragica quando vediamo i nostri cari a cui costantemente evangelizziamo riconoscere sì la presenza del peccato su questa terra, ma prendersela con il proprio prossimo, con la società, con i vari governi e al buon 99% anche con Dio stesso. Ma non incolpano mai loro stessi, non si esaminano mai attentamente davanti all'Eterno e Dio. E proprio mentre facevo queste considerazioni mi veniva in mente il discorso di Eliù davanti a Giobbe, quando diceva si alzano lamenti per le varie oppressioni, ma nessuno dice dov'è il mio creatore che mi ispira canti di gioia e di letizia. Allora noi ci rendiamo conto come abbiamo avuto bisogno di fuggire da questa situazione di peccato. E il Signore stesso ci dà un sonoro avvertimento, perché le persone che si ostinavano nel proprio peccato, che si ostinavano nel non ravvedersi, a un certo punto sono arrivati al punto di non ritorno, all'essere abbandonati addirittura. È quello che l'Apostolo Paolo dice in Romani al capitolo 1, quando dice quello che si poteva conoscere di Dio è manifesto in loro, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo. Eppure, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità. Attenzione, non perché erano stati predestinati a questo, ma secondo i desideri dei loro cuori. Sono loro che hanno voluto quella situazione. E davanti a ciò Dio cosa può dire? Va bene, fai quello che vuoi, segui i desideri naturali del tuo cuore. Addirittura arriva a dire Dio li ha abbandonati a passioni infami. Ma è quello che leggiamo anche nel libro dei Proverbi al capitolo 1. Che cosa dice il saggio Salomone? In realtà sappiamo che è il Signore che parla. In Proverbi capitolo 1, i famosi versetti da 23 a 33. Non li leggiamo tutti perché è una lettura anche abbastanza lunga, ma voglio soltanto cogliere con voi alcuni punti. Versetto 23. Volgetevi ad ascoltare la mia riprensione. Versetto 24. Quando ho chiamato, avete rifiutato ad ascoltare. Quando ho steso la mano, nessuno vi ha badato. Anzi, avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione, non ne avete voluto sapere. Dio vuole parlare. Vuole parlare, dare un messaggio di pace e di riconciliazione. Non la pace che il mondo crede, pensa di poter dare. E a un certo punto, versetto 26, anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, e questo spavento piomberà addosso come una tempesta, vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia. E dalle più somme profondità della disperazione succederà qualcosa, versetto 28, mi chiameranno ma io non risponderò, mi cercheranno con premura ma non mi troveranno, perché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore, non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Quindi, logica conseguenza, versetto 31, si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Romani 1 è la perfetta espressione di quello che abbiamo appena letto. Eppure guardate come si conclude il versetto 33. Perché Dio poteva dire basta, verrai distrutto dal tuo peccato, perché quello che vuoi. E invece chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Chiaramente questo nessun male non vuol dire non avrai più problemi nella tua vita, ma si parla di un male che ci avrebbe potuto separare da Dio. Allora a un certo punto della storia dell'umanità è successo qualcosa di assolutamente eccezionale. E anche questo versetto va letto. Matteo capitolo 1. Matteo capitolo 1, i versetti da 20 a 23. Noi conosciamo il contesto. Una coppia di fidanzati, di promessi sposi, ovvero Giuseppe e Maria, a un certo punto Maria si trova incinta per opera dello Spirito Santo. E Giuseppe non voleva esporla infamia, non voleva condannarla anche perché sarebbe stata poi lapidata, e si propone di lasciarla segretamente per tutelare la donna che di fatto ha dimostrato anche di amare molto. Versetto 20, ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Quindi Dio si incarna e viene partorito proprio come siamo stati partoriti ognuno di noi. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. E qua cita Isaia capitolo 7 versetto 14. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Con vuol dire in compagnia nostra. E com'è possibile tutto questo? Siamo figli d'ira. Siamo destinati per natura a essere eternamente condannati e improvvisamente Dio si incarna in Cristo Gesù e viene chiamato Dio con noi. Ma come può essere? In nostra compagnia? Dopo tutto quello che noi siamo? L'Apostolo Paolo arriva a fare un'affermazione molto forte. Questa la leggo solo io, ma la potete trovare in Prima Timoteo al capitolo 1. Nel versetto 15 dice: certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Questo non vuol dire che io sono il secondo. Io sono il primo perché? Perché tutti gli aspetti più duri e cruenti di questa condanna li meritavo io. Ah sì, io sono il primo dei peccatori. Non lo diceva tanto per vantarsi, anche perché non c'è nulla di cui vantarsi nell'essere dei peccatori. Sono il primo, perché io ho fatto delle cose veramente ripugnanti e orribili. Meritavo la condanna e invece Cristo mi ha salvato. Cari fratelli e sorelle, Cristo Gesù ha sperimentato un dolore che è infinitamente più superiore al parto di una donna. E dobbiamo vedere questo nel famoso cantico del servo dell'Eterno in Isaia, al capitolo 53. Isaia 53, i versetti 10 e 11. Il versetto che più ci interessa è l'11, ma leggiamo il 10 più per questioni, diciamo, di contesto. Il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Ci sono tutte caratteristiche eccezionali, eppure c'è uno stroncare con dei patimenti. Leggiamo il versetto 11. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Ecco perché Dio si è incarnato. Doveva caricarsi delle nostre iniquità, perché Cristo non poteva peccare. Ecco perché si è fatto uomo, ecco perché si è identificato totalmente nella nostra situazione. Io trovo tante cose straordinarie in questo capitolo 53, però al tempo stesso ci sono delle parole che sono veramente cruente, che danno l'immagine di un qualcosa di crudele. Dopo il tormento dell'anima sua. Sapete che cos'è il tormento? Da un punto di vista etimologico, la parola latina tormentus veniva usata per illustrare gli strumenti di tortura medievali. Se siete mai stati in un museo delle torture, io in gita scolastica anni fa ci sono stato e prendevo effettivamente paura solo a vedere questi attrezzi. Questi strumenti venivano chiamati anticamente tormenti, tormento. E sul dizionario troviamo anche la definizione dolore fisico e morale, violento, intenso e continuato. C'è tutto. C'è l'aspetto fisico, l'aspetto morale, l'aspetto anche interiore. Perché questo tormento è il tormento dell'anima, la sede dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti. Allora in quel momento c'è stato bisogno che il Signore dicesse: fermati e considera. Siamo stati comprati a prezzo. Allora abbiamo bisogno di fermarci un attimo e di considerare la grande bontà dell'Eterno. Perché fermarsi non vuol dire mollare tutto e non fare più niente. Ci sono dei momenti di riflessione a cui il Signore ci chiama, nei momenti più inaspettati, ma a cui dobbiamo dare una risposta precisa. E voglio fare un'ultima lettura nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3. Perché dal momento che abbiamo parlato anche di nascita e di parto, non possiamo non citare questo brano conosciutissimo. Giovanni capitolo 3, i versetti da 3 a 6. Quando Nicodemo viene di notte da Gesù, vuole sapere chi è lui, quale dottrina propone, e Gesù a un certo punto gli rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può gli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: ecco il parto straordinario da cui noi veniamo oggi che siamo qui riuniti. In verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Allora nascere dallo spirito ha delle implicazioni precise. Rendersi conto, come ha fatto il salmista Davide, rendersi conto di essere stati concepiti nel peccato fin dal seno materno. Famoso Salmo 51, versetto 5. L'aver conosciuto il peccato non soltanto su questa terra, ma l'aver conosciuto la potenza distruttrice nella nostra vita. L'aver creduto che Cristo è Dio fatto carne, venuto su questa terra per essere la propiziazione e l'espiazione che ha soddisfatto definitivamente la giustizia di Dio. Nascere di spirito vuol dire morire. Morire con Cristo e morire anche in Cristo, come dice l'Apostolo Paolo, per poi poter affermare: non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E rendersi conto che la carne ha desideri contrari allo spirito e ovviamente viceversa. Noi siamo in un mondo rovinato dal peccato e quindi questo combattimento carne-spirito lo affrontiamo ogni istante della nostra vita. Ma sappiamo anche che Cristo Gesù sulla croce ha vinto tutto questo. Ho iniziato la riflessione citando Genesi 3,16, adesso la concludiamo leggendo un altro capitolo 3, versetto 16. ma è proprio di questo Vangelo di Giovanni. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E quindi quando si nasce, quando si viene all'esistenza, succede già qualcosa di bellissimo. Quando mi sono trovato in quella sala, quando il parto era appena finito, vedere questa piccola creatura avvolta su un panno e appoggiata sul petto di mia moglie, e lì ho realizzato un'immagine straordinaria. Se mi chiedete qual è stato il momento più bello, è questo. Paradossalmente non è stato il momento in cui l'ho preso in braccio, è stato il momento in cui l'ho visto sul petto di mia moglie e sentir dire a mia moglie: amore mio, mamma mia quanto pesi. Ed è stato in quel momento che ho potuto pensare che sì, quando nasciamo di nuovo siamo dei neonati spirituali, però veniamo subito messi tra le braccia di Gesù e questo abbraccio non si schioda. Gesù è molto affettuoso con noi, ci credo, ha dato la sua vita per noi. E la cosa più bella che noi possiamo fare è continuare in un clima d'adorazione. Sì, Signore, ho bisogno di fermarmi un attimo, di considerare chi tu sei per me e di far considerare anche a chi sta intorno a noi che al di fuori di Cristo ci sono soltanto tormenti, angosce, pene e dolori. Sia benedetto il Signore. Amen. Amen.